E questa mattina ci siamo svegliati sotto una bella spolveratina di neve, quindi siamo belli carichi. Sono le ore 10:03, a parte qualche problemino tecnico che avete sentito prima della sigla, qua va tutto bene. Abbiamo già preso il caffè, ringraziamo tantissimo DJ Viburno per il bellissimo bobinone che proprio ha sbombato. Veramente, ciao DJ. E, che dire, iniziamo immediatamente con un po' di info. Abbiamo oggi una puntata un pochino speciale di Radio Iperico, una puntata che parla di frontiere e violenza dalla Bosnia a Calais tra criminalizzazione della solidarietà e soggettività in movimento. Avremo varie persone in diretta tra poco, vari collegamenti, ma prima di tutto vi dico un po' di info, le classiche info che tutti i sabati vi ricordiamo per mettervi in contatto con noi. Allora, intanto il numero di telefono a cui potete mandare SMS, WhatsApp o Telegram è 351-09-34193. Lo ripeto per chi era corso a prendere la penna, 351-09-34193. Se invece volete contattarci dicendoci qualcosa di un po' più sostanzioso attraverso una mail, magari per farci un saluto, per proporre un bobinone o qualche, insomma, trasmissione speciale che avete in mente, potete farlo via mail a spazio.solebaleno@bruttocarattere.org. Lo ripeto anche questo: spazio.solebaleno@bruttocarattere.org. Invece, visto che parliamo di Solebaleno, lo spazio sta bene come al solito, sarà anche, insomma, non sarà stato intaccato dalla neve, visto che sta là sotto, però i libri sono ancora tutti lì dentro, quindi se qualcuno vuole prendere in prestito qualche libro, può andare, anzi correre, nel nostro blog e sfogliare tutto il catalogo, dopodiché scriverci alla mail che vi ho appena detto. Se invece siete curiosi e volete leggere qualche notiziuola, potete farlo ad anticorpi.noblogs.org. Mi pare di aver detto tutto. Bene, che dire? Siamo alle notizie. Siamo alle notizie perché bisogna che qua io mi muova, che oggi c'è una mega puntatone piena di cose. Quindi vi lascio con ai confini del il confine della realtà, sbaglio sempre. Via.
È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.
Da Il resto del Carlino, Rimini. La rivolta dei platani non ferma le motoseghe. Proteste all'alba in via Ferrara per l'abbattimento di centinaia di piante. I residenti si dividono, sono troppo grandi. Amministrazione sotto accusa. Clima rovente in viale Ferrara, dove ieri le motoseghe hanno cominciato ad abbattere 174 platani. Da un lato i residenti contrari al taglio, appoggiati da ambientalisti e minoranza, dall'altra i favorevoli all'intervento. O ancora da chiamamicittà.it, Riccione, platani tagliati, i firmatari della petizione, i danni provocati dagli alberi dovuti all'incuria. Come da delibera 173-2021 del 4 febbraio sono iniziati i lavori per l'abbattimento dei 174 platani. Che dire, come se nel 2021 il problema fossero gli alberi e non invece l'essere umano che sta espandendo a macchia d'olio le città, devastando l'ambiente che lo circonda e saccheggiando e sfruttando la natura in tutte le sue forme. Da TGR24, Forlì, busta con minacce e proiettile recapitata alla Guardia Zoofila Ambientale. Da Il Fatto Quotidiano, coronavirus, dalle Samoa americane a Sant'Elena, ecco i 14 paesi dove il Covid-19 non è mai arrivato. Amici e amiche, cosa vi dobbiamo dire? Stateci, questo virus va di pari passo con la globalizzazione. Dove non arriva la globalizzazione, logicamente non arriva questo virus. Dal Corriere di Romagna, Cesena, vigilante aggredito, più controlli al mercato coperto. potrebbe essere identificato presto il ragazzo che due sere fa ha aggredito un vigilante del mercato coperto. Per evitare che la situazione degeneri, verranno ulteriormente intensificati i controlli in zona delle forze dell'ordine fin dalle prossime ore. E come vedete, ogni scusa è buona in questa epoca per aumentare controlli, telecamere, vigilanza, polizia, quindi il controllo sociale è l'obiettivo numero uno in ogni caso, con ogni pretesto, e ovviamente neanche per sogno ci si ferma un attimo a chiedersi quali sono le cause e a riflettere sul disagio di questi tempi che porta queste forme di violenza a esplodere inesorabilmente nelle strade. Da Forlì Today, la campagna antiaborto dell'associazione Provita e Famiglia Onlus, che ha già suscitato aspre polemiche, ha fatto tappa lunedì anche alla chiesa conservatrice del Castellaccio. E che dire, secondo noi schifo, 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 prevaricazione della dignità e di ogni forma di rispetto per la libertà di scelta della donna, oscurantismo religioso, medioevo e anche strumentalizzazione ignobile, devo dire. Da La Voce e Il Tempo, protesta del volontariato, Torino ferita dallo sgombero dei clochard. Il caso dei senza dimora, l'operazione di polizia ha suscitato la protesta del volontariato, critico anche l'arcivescovo. Vertice in prefettura sulle strutture di accoglienza e senza dimora. E intanto, nel freddo delle notti di febbraio, muore un clochard sui marciapiedi della Crocetta. E come al solito assistiamo alla pantomima delle istituzioni che cercano di nascondere queste enormi contraddizioni sociali sotto lo zerbino, tralasciando gli ultimi e le ultime e continuando invece a garantire il privilegio di un'elite. Da Chieti Today, focolaio di Covid-19 nel carcere di Chieti, voci di dentro chiede misure alternative per evitare i contagi. Sono almeno 10 detenuti risultati positivi al virus in questi giorni a Madonna del Freddo. Ed è inutile ribadire, aggiungiamo noi, che il carcere è una struttura che nuoce gravemente alla salute delle persone. Da Monza Today, il ragazzino che non toccava più nulla, e non solo, quando il Covid diventa paura di vivere. In tempo di pandemia e lockdown sono aumentate le richieste di supporto arrivate ai centri specializzati per bambini e adolescenti, come intercettare i segnali di disagio nei più piccoli e come intervenire. Una situazione drammatica che noi abbiamo già sottolineato su questi canali nelle puntate precedenti, situazione che inevitabilmente è finita nel mirino di quella fantascienza, secondo noi, che è la psichiatria, e sicuramente, come abbiamo già ribadito nelle scorse puntate, non possiamo però fare a meno di notare il disagio dilagante generalizzato in questo particolare periodo storico. E non c'è limite al peggio. Da Corriere della Sera, Esteri, Pechino, piano per gli adolescenti nelle scuole, si insegnerà la virilità. La proposta ministeriale sull'educazione alla mascolinità, diffusa sul web, ha raccolto sui social network 1,5 miliardi di visioni e 238.000 commenti. Tante le critiche contro lo stereotipo sessista. Commentiamo noi che anche qui in Europa non siamo lontani da questo scenario di una società fortemente strutturata sui ruoli di genere, in cui appunto il sessismo, il machismo e l'omofobia regnano sovrani, e ovviamente è necessario lottare con ogni mezzo necessario per opporsi a questi schemi. E per rimanere su queste tematiche, dalla Repubblica, Genova, omosessualità, comportamento a rischio Covid, l'incredibile documento è del Ministero della Salute, non dell'ASL di Spezia. La tabella fa parte dell'anagrafe vaccini dell'ottobre 2020 delle categorie più soggette al virus. L'azienda sanitaria Ligure lo aveva scaricato dal sito governativo. Il Ministero della Salute poi precisa in una nota: rischio da comportamenti, non da orientamento sessuale. Quindi hanno cercato di mettere una pezza a questa situazione un po' imbarazzante, una notizia che ognuno e ognuna di voi avrà sentito, e noi che facciamo? Ci scandalizziamo o ci facciamo una risata sopra? Sicuramente c'è ben poco da ridere, perché istituzioni portanti di questo paese, anche a livello sanitario appunto, ancora ragionano secondo metodologie e catalogazioni di questo tipo, e non ci stupiremmo se fossimo nel 500, ma siamo nel 2021 appunto, e a nostro avviso la situazione comincia a essere un tantino preoccupante. e, rimanendo in terra ligure da Il Fatto Quotidiano, Genova, pestarono giornalista durante manifestazione, 4 poliziotti condannati. Il giornalista pestato durante gli scontri tra antifascisti e polizia dopo il comizio di Casa Pound a Genova il 23 maggio 2019. La PM Gabriella Dotto aveva chiesto la condanna a 1 anno e 4 mesi ciascuno per lesioni dolose, inflitti 40 giorni. Per il giudice, quindi, non lo avrebbero riconosciuto come giornalista, ma lo avrebbero scambiato per un manifestante facinoroso. Non stiamo ad aggiungere altro da Radio Iperico, sono ormai tantissimi gli episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine in Italia e non solo, anche quelli proprio accertati dalla magistratura stessa, quindi figuriamoci. Ed ora iniziamo a entrare un po' nel vivo di quello che è l'argomento, diciamo, principale di questa settimana. Infatti si è tanto parlato della ricorrenza del 10 febbraio, delle foibe, dei presunti martiri. Abbiamo visto apparire presidi nelle nostre città un po' di qualsiasi parte, sia a livello istituzionale. Abbiamo visto ad esempio anche il sindaco Lattuca qui a Cesena farsi fotografare, ma abbiamo assistito anche alla presenza in parchi urbani, magari con nomi evocativi che ricordano appunto questi presunti martiri, da parte di formazioni di estrema destra, con appunto commemorazioni fastose e anche un po' inquietanti. E ci sono talmente tanti articoli di giornale relativi a queste apparizioni che ci sembra quasi superfluo citarli, perché senz'altro li avrete già letti, ma anche se non li avete letti in fondo è uguale. Cerchiamo piuttosto di partire da qualcosa di un pochino più stimolante. Da Corriere Romagna, Forlì, il sindaco, imbrattata la targa del ricordo. Nella notte la nostra targa che ricorda le vittime delle foibe è stata infangata. L'abbiamo fatta ripulire, ma io l'avrei lasciata sporca per dimostrare quanta infamia c'è ancora, quanta stupidità c'è ancora, perché chi si azzarda a mettere un velo di vernice per infangare questa storia vuol dire che è un infame. Sono parole del sindaco di Forlì Gianluca Zattini, pronunciate al termine della breve cerimonia di oggi per ricordare le vittime delle foibe. Ora, non è per niente facile riuscire a dare in poche parole, nelle tempistiche che ci sono in una breve fascia di notizie, quella che è la nostra opinione in merito, però abbiamo trovato una fonte per la quale tra l'altro non nutriamo alcuna particolare simpatia, alla quale dobbiamo riconoscere il merito di essere stata estremamente didascalica, chiara e imparzialmente storica, in grado di dare un'opinione altra su quella che è la questione delle foibe. Ve la leggiamo tutta d'un fiato. Da Fanpage. Il dramma delle foibe. Tutto quello che devi sapere per non essere fregato dalla propaganda. Il 10 febbraio è il giorno del ricordo. È una modalità di commemorazione che ogni anno rischia di far passare i fascisti per vittime e, quel che è peggio, tutte le vittime per fascisti. Questo pezzo vuole riportare un po' di ordine, dando voce agli storici, parlando del reale numero dei morti e del contesto in cui sono maturati gli scontri sul confine orientale. Diciamolo chiaramente, come la dice lo storico Gobetti, ogni sofferenza, anche individuale, ha un valore in sé. Ogni singola vittima innocente merita rispetto. Io aggiungo questo: gonfiare i numeri dei morti cattiva memoria e priva di rispetto le vittime vere, perché le confonde con quelle fantastiche. Per questo ho deciso di mettere in fila queste parole, per darvi i numeri che danno gli storici, che non lavorano per la propaganda, ma appunto per la storia. Con queste parole voglio soprattutto raccontarvi i contesti, perché senza i contesti ci si trova di fronte alla storia come un pesce in un oceano a cui togli l'acqua. Per questo testo ho preso molti dei riferimenti dati dallo storico Eric Gobetti, contenuti nel suo libro E allora le foibe? Questo scritto non interpreta i fatti, io semplicemente ho deciso di raccontarveli. Non si tratta delle mie opinioni, sono eventi accaduti. Partiamo dalle parole. Foiba è una voragine nel terreno tipica delle regioni carsiche. Le foibe sono state usate in tempo di pace e in tempo di guerra per gettarci spazzatura, motorini rubati, cavalli morti e anche cadaveri. Nella seconda guerra mondiale vengono gettati nelle foibe civili e partigiani uccisi da fascisti e nazisti, ma anche i cadaveri di soldati e collaborazionisti uccisi dai partigiani. In ogni caso le foibe sono un luogo di sepoltura, nessuno vi viene gettato vivo dentro. Facciamo un passo avanti. Il giorno del ricordo è il 10 febbraio. È stata scelta questa data perché coincide con la data della sigla del trattato di pace che nel 1947 decise il passaggio di molti territori alla Jugoslavia. È stata scelta questa data come se quei territori fossero stati strappati all'Italia, ma non è così. Dalla caduta dell'Impero Romano fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, quella di cui parliamo era un'area multiculturale, cultura germanica, slava e latina insieme. Italo Svevo, per esempio, sceglie questo pseudonimo per sottolineare la sua appartenenza italiana e tedesca. A Fiume e Istria ancora di più, ci sono slavi, tedeschi, ebrei, armeni, greci, magiari, tutti insieme. Poi questi territori passano all'Italia nel 18 e con l'arrivo del regime fascista inizierà l'italianizzazione forzata. Per esempio i maestri sputano in bocca ai bambini che non parlano italiano. Dal 29 è imposto per legge l'uso della lingua italiana nei luoghi pubblici, il regime cambia i cognomi e intere famiglie, chi non era italiano viene privato dei diritti per 20 anni. Questo è il contesto. Aggressioni personali, incendi ai luoghi di ritrovo come Al Balkan, centro culturale della minoranza slovena a Trieste. Il governo fascista anticipa le leggi razziali anti-ebraiche con le leggi contro questi stranieri in Italia. Ordina la chiusura di scuole e associazioni. Viene promulgata la famigerata circolare 3 del generale Mario Roatta contro chi resiste all'italianizzazione forzata. Questa ordinanza impone la distruzione di interi villaggi per legge e fucilazioni di massa. Questo è il contesto. L'Italia fascista crea campi di concentramento in cui vengono rinchiusi 100.000 jugoslavi. Uno dei peggiori lager italiani si trova su un'isola a poche miglia marine da Fiume. Dal 42 al 43 il regime fascista interna lì 30.000 persone, almeno 1.500 moriranno di fame ed epidemie. La maggioranza di queste erano donne e bambini. A Podun, vicino a Fiume, il 12 luglio del 42 le truppe italiane fasciste radono al suolo il villaggio e fucilano 91 persone. Chi sopravvive viene portato al campo di concentramento di Arbe. È questo il contesto di violenza che si vive a Fiume, Trieste e Gorizia nell'estate del 1943. Diciamolo chiaramente, bollare la reazione a tutto questo come l'Auschwitz italiana è una provocazione meschina. Non esiste accostamento storico possibile fra le due vicende, non solo nei numeri, ma anche nella metodologia, negli scopi e soprattutto nelle motivazioni degli aggressori. Sia chiaro, ogni violenza è gratuita e condannabile e nella resistenza all'occupazione fascista vi sono anche episodi deprecabili, ma sono episodi, non si tratta della codificazione di un'idea. L'idea era la liberazione dall'oppressore. È proprio il paragone storico con il genocidio che non regge, perché non è stata una rappresaglia contro gli italiani, ma contro gli italiani fascisti. Ad esempio, con i partigiani jugoslavi combattevano anche tantissimi italiani. Un numero, nella primavera del 44 sono tra i 20 e i 30.000 i partigiani italiani che entrano nell'esercito jugoslavo. All'interno di questa caccia all'uomo fascista finirono uccisi anche degli innocenti? Sì. È stato giusto? È stato inevitabile? Queste sarebbero opinioni e questo scritto non ne contiene. Io oggi vi racconto semplicemente un pezzo di storia. Quando cade il governo italiano nel settembre del 43 si assiste a vendette e regolamenti di conti e alla cattura dei rappresentanti del passato regime. Vengono condotti processi sommari, vengono fucilate persone e i corpi gettati nella foiba di Pisino. Le vittime sono circa 200. È un fatto come quello che un mese dopo l'esercito tedesco rioccupa l'intera Istria e in meno di 7 giorni uccide 2.500 persone, italiani e jugoslavi contrari al regime. Dal 43 alla fine di aprile del 45 operano in quella zona come oppressori anche soldati italiani, volontari agli ordini dei nazisti, sono ad esempio quelli della decima MAS comandata da Valerio Borghese. Uccidono jugoslavi e italiani. Ad esempio Lipa, vicino a Fiume, viene distrutta il 30 aprile del 44 da truppe fasciste e naziste che insieme uccidono 269 persone, molte delle quali bruciandole vive. A Trieste opera anche la banda Collotti, italianissima, e proprio a Trieste si costituisce l'unico campo con pratiche di sterminio in Italia. Si chiama Risiera di San Sabba. Sono le autorità naziste a dirigerlo, ma contribuiscono a riempirlo le delazioni e gli arresti compiuti dai fascisti italiani. Parliamo ora di morti, non per un confronto di cifre, ma per avere dei punti di riferimento indispensabili a capire la storia. Tra l'armistizio del 43 e la liberazione nel 45, secondo gli storici, la resistenza e l'esercito jugoslavo fanno un numero massimo di morti che va dai 3.500 ai 5.500. Ciò non significa che nei morti fatti dalla resistenza jugoslava non ci siano anche degli innocenti, senza dubbio ci sono state anche vendette private e depurazioni preventive, e ogni singolo morto merita la necessità del rispetto, ma anche per questo è necessario essere chiari. I morti vanno rispettati tutti, ma lo svolgimento della storia non è innocente. Non sono uguali i carnefici e le vittime, non sono uguali i fascisti e chi resisteva all'occupazione fascista. Lo dico perché la confusione non la meritano soprattutto le vittime. Buona memoria. E qui da Radio Iperico aggiungiamo ben poco a queste parole. Sicuramente ricordiamo che secondo noi, a differenza di quanto detto, non a tutti i morti si deve rispetto in ogni caso, soprattutto se si parla di morti che si sono resi responsabili di crimini atroci contro l'umanità. Yeah.
Radio Iperico.
Radio Iperico.
Radio Iperico.
Eccoci qua e ricordiamo che il confine della realtà non vuole essere un vero e proprio notiziario, ma semplicemente la raccolta delle notizie che durante la settimana ci hanno, come dire, più catturato l'attenzione, prese un po' da tutti i media, insomma, istituzionali e non. Quindi ecco, così, per chi si è collegato ora, per chi non ci ha mai ascoltato, giusto per spiegarvi che cos'è questo insieme di notizie. E, ecco, ridico un po' tutte le info che ho detto prima, proprio per chi si è collegato ora, perché abbiamo visto che sono aumentati i collegamenti. Se volete contattarci durante la trasmissione potete farlo al numero 351-09-34193, potete mandare sms, whatsapp o telegram. Se invece volete scriverci una mail potete farlo a spazio.solebaleno@bruttocarattere.org. Adesso andiamo con un po' di musica. Ricordo che la colonna sonora di questa trasmissione è a tema ed è dedicata a tutte le persone che sono in transito, alle frontiere che ci sono passate, che sono arrivate, che stanno andando, insomma, a tutti loro dedichiamo queste canzoni.
So, we must ask ourselves, what is the dictionary definition of terrorism? The systematic use of terror, especially as a means of coercion. But what is terror? According to the dictionary I hold in my hand, terror is violent or destructive acts, such as bombing, committed by groups in order to intimidate a population or government into granting their demands. So what's a terrorist?
They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. Insulting my intelligence, oh how these people judge.
It seems like the ragheads and packies are worrying your dad, but your dad's favorite food is curry and kebab. It's funny but it's sad how they make your mommy hurry with her bags, rather read the sun and study all the facts. Tell me, what's the bigger threat to human society? BAE systems or homemade IEDs, remote control drones, killing off human lives, or man with homemade bomb committing suicide? I know you were terrified when you saw the towers fall. It's all terror, but some forms are more powerful. It seems nuts, how could there be such agony when more Israelis die from peanut allergies? It's like the definition didn't ever exist. I guess it's all just dependent who your nemesis is. Irrelevant how eloquent the rhetoric peddler is. They're telling fibs, now tell us who the terrorist is.
They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. Insulting my intelligence, oh how these people judge.
Was democracy, Mossadegh was democracy, Allende was democracy, hypocrisy, it bothers me. Call you terrorists if you don't wanna be a colony. Refuse to bow down to a policy of robbery. It's terrorism, my lyrics. When more Vietnam vets killed themselves after the war than died in it, this is very basic. One nation in the world has over 1,000 military bases. They say it's religion when clearly it isn't. It's not just Muslims that oppose your imperialism. Is Hugo Chavez a Muslim? Nah, I didn't think so. Is Castro a Muslim? Nah, I didn't think so. It's like the definition didn't ever exist. I guess it's all just dependent who your nemesis is. Irrelevant how eloquent the rhetoric peddler is. They're telling fibs, now tell us who the terrorist is.
They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. Insulting my
terrorism. I am conscious, the conscious with terrorism. Phosphorus that burns hands, that is terrorism. Earth and Stern gang, that was terrorism. What they did in Hiroshima was terrorism. What they did in Fallujah was terrorism. Mandela ANC, that was terrorism. Jerry Adams IRA, that was terrorism. Eric Prince Blackwater was terrorism. Oklahoma McVeigh, that was terrorism. Every day USA, that is terrorism. Every day UK, that is terrorism.
Every day, every day.
Ahmed.
Infidel.
So you're a terrorist?
Yes, I am a terrorist.
What kind of terrorist?
A terrifying terrorist.
Silence! I kill you!
E qua intanto arriva gente, succedono cose, ma va tutto bene. C'è arrivata adesso una notizia super bella, una bella locandina che dice che proprio oggi, sabato 13 febbraio, dalle 16 allo skate park di Cesena in via Fausto Coppi, c'è la terza ondata di scoprifuoco. Ancora, al Parco Insieme per un momento autogestito di confronto e critica radicale in questi tempi assurdi. Chiacchiere, presa bene, musica e microfono aperto. Porta amiche, amici e tutto ciò che ti piacerebbe trovare. Contro norme e decreti preveniamo da noi il contagio. Porta da casa tazza o bicchiere e prenditi cura di chi hai intorno. E adesso per caricarmi ancora un po' di più, c'è Clamoroso, che è la nostra rubrica delle barzellette sulle forze dell'ordine.
Radio Iberico!
Clamoroso!
Clamoroso, la rubrica di barzellette sulle forze dell'ordine che aspettavi. Speciale barzellette macabre.
Parental advisory.
Alle persone particolarmente sensibili, consigliamo di spegnere la radio. Speciale barzellette macabre.
In un piccolo paesino di provincia accade un fatto molto strano. Si dice che un uomo senza una mano sia caduto accidentalmente da un ponte, nel fiume sottostante. E ne sia uscito dopo 10 minuti con una mano nuova. La gente mormora, e ben presto la voce si sparge in tutto il paese. Così, un signore anziano senza una gamba, decide di entrare spontaneamente nel fiume sperando si ripeta il miracolo. Incredibile. Tempo 10 minuti ed il signore esce con la gamba nuova. Così anche un giovane falegname del paese, che ha perso una falange a causa di un incidente sul lavoro, tenta allo stesso modo la fortuna. Si butta nel fiume, e dopo 10 minuti precisi immancabilmente esce dalle acque felicissimo, con un nuovo dito perfettamente integro. Evviva! Dopo i ripetuti episodi, la leggenda del fiume miracoloso inizia ad oltrepassare i confini del piccolo paesino, e un po' da ogni dove iniziano ad arrivare mutilati di ogni tipo per porre fine alle proprie disgrazie. Con grande successo, chiunque entri in quelle acque ricomincia una nuova vita senza più menomazioni fisiche. E così, un generale dell'esercito italiano, rimasto invalido durante una missione in Iraq, e quindi costretto a muoversi su una sedia a rotelle, sentendo parlare di questi miracoli decide di recarsi al piccolo paese per tentare la buona sorte. Così, arriva al paese. Entra nel fiume con la sua carrozzella. Tempo 10 minuti. Ed esce fuori con una carrozzella nuova di zecca.
Un Una pattuglia dei carabinieri chiama urgentemente in centrale. Brigadiere, la donna che cercavamo ha ammazzato il marito. Un colpo di pistola in testa. In seguito l'ha accoltellato una decina di volte. Lo ha evirato. Lo ha fatto a pezzi con una sega a mano. Poi lo ha buttato nella spazzatura. Il brigadiere inorridito esclama: Cristo santo! Qual è il movente? I carabinieri rispondono: La donna sostiene che lui aveva la maledetta abitudine di camminare sul pavimento che lei aveva appena lavato. Allibito il brigadiere domanda: Avete proceduto all'arresto della donna? E i carabinieri? Non ancora. Attualmente stiamo aspettando che si asciughi il pavimento.
Peso!
La liberté, la liberté, la liberté.